Mille voci. Cosa fa la Svizzera per lo spazio e cosa può fare lo spazio per la Svizzera? Potremmo partire da questa doppia domanda bifronte per trattare il tema di questa mattina, una domanda che non è campata per aria o campata nel vuoto cosmico, se mi permettete il gioco di parole, anzi, si tratta di un fatto concreto e di non scarsa rilevanza, dal quale prendiamo spunto questa mattina mantenendo i piedi ben piantati per terra. La Svizzera è pronta, anzi prontissima, ad assumere la presidenza dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, in collaborazione con il Lussemburgo. Un ruolo di rilevanza politica, tecnologica e scientifica che vale, pensando al budget annuale dell'ESA, poco meno o insomma intorno ai 5 miliardi di franchi. Bentrovati da Nicola Colatti al microfono per questo appuntamento con Mille Voci. Voliamo nello spazio oppure restiamo per terra? Vediamo, insomma, ce lo diranno i nostri interlocutori. Ma intanto la Svizzera ai vertici dell'Agenzia Spaziale Europea. Ma che cosa significa in concreto? Quali vantaggi potrebbe portare a un paese che, al di là della tradizionale prudenza e ritrosia a far parte di organizzazioni internazionali di tipo politico e militare, si è comunque sempre mostrato attivo nella cooperazione scientifica e tecnologica. Pensiamo ad esempio al ruolo della Svizzera nella creazione del CERN, che guarda caso ha proprio la sua sede naturale a Ginevra. E non dimentichiamo che anche per quanto riguarda l'ESA, che invece ha la sua sede principale a Parigi, la Svizzera può rivendicare di essere tra i paesi fondatori fin dalla fine degli anni 60, metà degli anni 70. Oggi l'Agenzia Spaziale Europea riunisce 19 stati, alcuni entrati molto dopo la Svizzera, Svizzera che però non ha mai assunto la presidenza dell'ESA. Il momento sarebbe, o meglio, è finalmente arrivato. Sarà in verità una copresidenza con il Lussemburgo, questo per ragioni, diciamo, di eurocompatibilità, la Svizzera non facendo parte dell'Unione Europea, mentre il Lussemburgo è membro dell'UE. E se non ci saranno intoppi, questa copresidenza durerà 3 anni fino al 2015. Per capire vantaggi e svantaggi, se ce ne sono, di questo ruolo della Svizzera tra i big dello spazio, ne parliamo con i nostri interlocutori di questa mattina, che ringrazio e saluto. Qui in studio Angelo Consoli, che è membro della Commissione Federale per gli Affari Spaziali. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno anche ai radioascoltatori.
Con piacere, da Parigi, Franco Bonacina, portavoce responsabile dell'ufficio protocollo della Direzione Generale dell'Agenzia Spaziale Europea. Franco Bonacina, mi corregga se ho detto qualcosa di sbagliato.
No, grazie, buongiorno a tutti voi, tutto ok, grazie.
Ben ritrovato e ben trovato anche a Lino De Faveri, responsabile degli affari industriali per lo Swiss Space Office. Buongiorno Lino De Faveri, grazie di essere con noi.
Buongiorno e buongiorno a tutti.
Aiuteremo, mi aiuterete spero a far capire ai nostri ascoltatori quanto lo spazio in fondo non sia poi così lontano dalle preoccupazioni quotidiane. Però per cominciare vorrei chiedere proprio a Franco Bonacina di spiegarci brevemente e in modo per quanto possibile, insomma, semplice, cosa significa assumere la presidenza dell'ESA, che è un modo per capire anche un po' il funzionamento dell'Agenzia Spaziale Europea, che, come ho ricordato, riunisce una ventina di paesi. Questo indipendentemente da chi sia che assume la presidenza, ma che cosa significa in concreto?
Beh, significa gestire le attività spaziali per il periodo che ci aspetta. Il Consiglio è il Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea. È, diciamo, il nostro Parlamento in un certo senso. All'interno dell'Agenzia Spaziale Europea, all'interno del Consiglio, ci sono rappresentanti di tutti i Paesi membri sono loro che si ritrovano con una certa frequenza, diciamo ogni 3 mesi, qui appunto alla sede dell'Agenzia Spaziale Europea, e proprio ieri e oggi c'è una riunione di consiglio in corso, e poi a una frequenza di ogni 2 o 3 anni sono i ministri che si devono ritrovare, i ministri che hanno in carico le attività spaziali per ogni paese membro, si ritrovano per stabilire quali sono i programmi da portare avanti per gli anni a venire, e anche per mettere a disposizione i fondi che sono necessari all'esecutivo, quindi al direttore generale e a tutti gli staff e ai miei colleghi dell'ESA, per poter portare avanti i programmi spaziali che sono stati impostati. Quindi essere il Presidente del Consiglio, come sarà il caso per il vostro responsabile per il periodo 2012-2015 fino alla diciamo ministeriale prevista successivamente, è un ruolo molto importante, è un ruolo di tutto rispetto.
E Franco Bonaccini, anche qui per far capire ai nostri ascoltatori, questo consiglio, diciamo, di solito è formato da tecnici o anche da politici, nel senso che è un organismo più tecnico o più politico?
Diciamo, i consigli sono appunto a 2 livelli, il consiglio che si ritrova a livello di delegati con appunto frequenza di ogni 2 o 3 mesi è fatto anche da tecnici, ma anche lì ci sono già politici di un certo livello. Il consiglio a livello invece ministeriale, quello che si ritrova ogni 2, 3, 4 anni, è diciamo presieduto da responsabili governativi a livello ministeriale.
E non è facile mettere d'accordo 19
Beh, diciamo che
teste.
grazie alla Svizzera, soprattutto grazie alla capacità che la Svizzera ha sempre dimostrato di fare andare avanti le cose in Europa, è stato in qualche modo il collante, ed è stato un po' anche l'olio che è servito a lubrificare a volte degli ingranaggi che rischiavano di un attimino di grippare. Mettere insieme 19 Paesi membri, forse 20 da qui al Consiglio ministeriale con l'arrivo della Polonia, non è certo facile, ma tanta buona volontà, tante idee nuove e tanta voglia di cooperare a livello internazionale, e appunto il ruolo della Svizzera è fondamentale in queste cose.
E penso anche al ruolo di Franco Bonaccina in questo senso, perché deve fare anche lui ogni tanto un po' sicuramente il mediatore, ma non entriamo troppo nei particolari. Angelo Consoli, invece, come membro della Commissione federale per gli affari spaziali, lei vede quali vantaggi o svantaggi, se ce ne sono, per la Svizzera nell'assumere una co-presidenza dell'ESA? Perché poi c'è il fatto appunto di essere in co-presidenza, poi di fatto credo che sarà la Svizzera più ad avere un ruolo centrale, perché il Lussemburgo, con tutto il rispetto per il Lussemburgo, ma ha un po' meno di tradizione in fatto di spazio, no?
Sì, di nuovo buongiorno a tutti. Effettivamente nell'accoppiata probabilmente la Svizzera, senza dubbio la Svizzera giocherà il ruolo più storico, anche perché c'è dall'inizio, Lussemburgo è tra gli ultimi paesi che si sono aggiunti all'ente spaziale. Dal punto di vista nostro, svizzero, come diceva già il signor Bonacina, è effettivamente un onore,
È anche un
è
onere.
un grande onere, ovviamente, poter presiedere a gremi di questo tipo. Non dimentichiamoci che parliamo di 19 paesi, ma quando si incontrano, mi sembra, mi corregga poi eventualmente Bonaccina, ma si parla di incontri di 400-500 delegati, quindi sono cose
Corretto.
piuttosto,
Numeri grandi.
sono numeri grandi da coordinare, sono giornate molto intense da quel che si sa, proprio perché giustamente, come già detto, si giocano lì gli investimenti e le strategie degli anni a venire. Quindi
Quindi c'è
per
un fatto di prestigio anche politico, diciamolo chiaramente.
Assolutamente sì, e poi ci si mette in gioco in prima persona. Lì non si può sbagliare. Infatti, dal punto di vista nostro, svizzero, anche direi da buoni svizzeri, ma penso che l'avrebbe fatto chiunque, si è già messa in moto la macchina di preparazione a questo nuovo periodo. All'inizio dell'anno abbiamo avuto 2 incontri con la Commissione degli Affari Spaziali, nell'ambito dei quali si è anche definito, prima di tutto, anche in presenza del direttore dell'Ambrogio, che si è fatto un po' portavoce già alla fine dell'anno scorso, prima di andare a lanciare una presidenza, di andare a parlare un po' con con i membri principali per vedere quanto fossero ricettivi a una proposta del genere. E poi si è definito un gruppo di lavoro all'interno del nostro gremio degli affari spaziali proprio per accompagnare alla preparazione di questo evento.
Verrebbe da dire, in fondo, tenuto conto della tradizione che la Svizzera ha nel partecipare all'ESA fin dalla sua nascita, ma in generale nell'intestere rapporti di tipo scientifico, tecnologico e anche industriale con i paesi che fanno parte dell'ESA, magari niente di nuovo sotto il sole, ma in realtà poi cose importanti sulle quali poi decidere sostanzialmente ce ne sono parecchie. Quindi cerchiamo di capire man mano dai nostri interlocutori che cosa significa questo anche in concreto. Lino De Faveri, prima di sentire però cosa significa appunto in concreto questa assunzione di responsabilità per la Svizzera, vorrei chiedere di spiegarci brevemente di che cosa si occupa lo Swiss Space Office, di cui lei è responsabile degli affari industriali. Suona così esotico come termine, ma in realtà di che cosa vi occupate allo Swiss Space Office?
Allora, sì, grazie, volentieri. Lo Swiss Space Office di fatti è una divisione insediata nel Segretariato di Stato per l'Educazione e la Ricerca. Il nome in inglese deriva dal fatto che praticamente tutti i documenti per iscritto, le riunioni hanno luogo in inglese, no? A livello europeo, anche se poi il francese e il tedesco sono due lingue ufficiali, anche pure quelle.
E a volte anche l'italiano, perché c'è una folta rappresentanza comunque,
sì,
di italiani a livello...
Comunque è importante parlare anche l'italiano, ma a livello più informale,
certo.
Io direi, sì, per le traduzioni, ecco, non vengono
assicurate. Anche in questo la Svizzera
troppo.
Costituisce un bell'esempio, in fondo, di multilinguismo, no?
E questo aiuta senz'altro per il livello, diciamo, più contatti più diretti. Cosa serve il Swiss Space Office? In pratica è un po' l'organo che esegue le decisioni del Parlamento e del Consiglio federale in quanto alla partecipazione della Svizzera al settore spaziale, no?
Mm-hmm.
E questo si fa soprattutto tramite la partecipazione all'ESA, perché lì si può appunto dividere rischi e profitti, nel senso che sono investimenti molto pesanti e la Svizzera difatti già dall'inizio, dagli anni 60, ha avuto dei precursori sia a livello amministrativo politico sia come imprese e istituti di ricerca, e per questo conosce bene i meccanismi, no, dell'ESA. Importante dare un esempio del lavoro che si fa. Si è parlato prima del Consiglio, no? Però il Consiglio ha diversi altri comitati sotto di lui che gestiscono missioni o programmi specifici. Per esempio nell'osservazione della Terra con i programmi GMS e Sentinel, con tutti i programmi in collaborazione con EUMETSAT, l'agenzia che praticamente gestisce i dati meteo che vengono poi distribuiti nei paesi, o per esempio per i razzi Ariane, Vega, un altro comitato, e anche il cuore dell'attività, diciamo, dell'ESA, che prima di tutto è lì un'agenzia per sviluppare ricerca e sviluppi scientifici, per programmi scientifici appunto, sia di esplorazione dello spazio, sia per misurare in modo sempre più fine parametri, per esempio terrestri, tipo sviluppo delle foreste, sviluppo delle temperature o a livello della terra, o della qualità dell'aria, tutti i satelliti di osservazione della Terra, per dare esempi.
Quindi De Faveri, lei ci sta già dando molte indicazioni su quali sono un po' le direttrici sulle quali ci si può muovere all'interno dei programmi dell'Agenzia Spaziale Europea. Però le vorrei chiedere, facendo un piccolo passo indietro, visto che abbiamo citato la Segreteria di Stato per l'Educazione e la Ricerca, che è diretta da Mauro Dell'Ambrogio, che è stato poi riconfermato tra l'altro nel suo incarico, adesso assume il nome di Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l'Innovazione, passando dal Dipartimento degli Interni a quello dell'Economia. Vorrei chiedere magari sia a lei che a Consoli come mai la Svizzera ha avanzato la sua candidatura alla presidenza dell'ESA. Potrebbe essere effettivamente una questione di prestigio, ma forse ci sono anche altre motivazioni. De Faveri.
Beh, diciamo è una cosa nuova. Finora la Svizzera non ha mai avuto questo ruolo. Per diversi motivi, ma forse i tempi erano maturi nel senso che c'è stata questa volontà di avere una più grande visibilità, che di fatti questo aiuterà ancora la Svizzera a far capire meglio a che cosa serve lo spazio da un canto e a partecipare a un livello più intenso per mettere d'accordo, come si è detto anche prima, i diversi paesi, perché ci sono senz'altro negoziati abbastanza difficili di fronte che ci aspettano, no?
Sì, infatti ci sono parecchi dossier aperti. Dopo magari sentiamo da Franco Bonaccina un po' che cosa aspetta l'ESA nei prossimi anni. Angelo Consoli, appunto, la Svizzera che si candida a un ruolo di, diciamo, di visibilità, ma che dopo avrà anche probabilmente delle ricadute concrete. Adesso, senza entrare nel dettaglio delle ricadute concrete, il senso di una candidatura come questa.
Ma anche solo, lasciamo pa da parte per il momento le ricadute, ma anche solo a livello politico, una Svizzera che è vista dall'Europa, ormai lo sappiamo tutti, basta guardare un po' le notizie, è vista dall'Europa un po' con sentimenti variabili, senz'altro in una candidatura del genere ha l'occasione di profilarsi e dimostrare tutto quello di cui è capace, al di là di quello che viene detto nella vita di tutti i giorni, che di sicuro non è parlare di spazio nell'ambito svizzero. Parlava giustamente Lino anche di visibilità, direi che la visibilità è importante anche verso l'interno della Svizzera, perché in Svizzera si parli un pochino di più di quel che è la tecnologia spaziale, le missioni spaziali, l'astronomia. Abbiamo diverse università anche di prestigio che hanno fatto nel corso degli anni, anche in parte hanno partecipato a missioni storiche e secondo me questa operazione darà molta visibilità fuori, ma darà anche molta visibilità paradossalmente dentro a delle entità industriali e di ricerca che normalmente sono un po' poco viste.
Ho qui davanti agli occhi proprio il frontespizio di un documento ufficiale della Confederazione che porta il titolo significativo in francese, ma lo traduco in italiano: Il settore spaziale svizzero, motore per la ricerca, l'innovazione e l'economia. Mi verrebbe voglia di declinare la domanda ad ognuno degli interlocutori, magari cominciando da Franco Bonaccina. Ma è vero che il settore spaziale è a tutti gli effetti un motore per la ricerca, l'innovazione e l'economia? Perché la domanda che spesso si sente invece venire dalla vulgata è: ma perché spendere tutti quei soldi per... Franco Bonaccina sa benissimo a che cosa mi riferisco.
Ma perché spendere tutti quei soldi? Intanto direi quali tutti quei soldi? Noi
Ecco, io dicevo prima la cifra di 5 miliardi che come budget annuale è troppo, forse?
mettiamo, no, no, mettiamo
3.
le cose un attimo, mettiamo le cose un attimo in prospettiva. Parlo del budget complessivo dell'Agenzia Spaziale Europea e parlo di quanto ogni cittadino tira fuori di tasca sua per contribuire alle attività spaziali. Diciamo che ognuno di noi, sia io come italiano, voi come svizzeri, insomma tutti quanti in Europa, spendiamo per lo spazio europeo, quindi per le attività dell'ESA, qualcosa come 15 euro all'anno. Con 15 euro qui a Parigi si va forse una volta al cinema e si mangia un hamburger, forse neanche.
15 euro sono circa 17-18 franchi, insomma, ecco.
I nostri amici cugini gli americani spendono circa 4-5 volte più di noi all'anno per lo spazio e parlo solo di spazio civile, non parlo di tutto quello che gli americani fanno nel militare che noi non facciamo. I russi spendono anche loro quasi 3 volte più di noi, quindi alla fine spendiamo meno del costo di un caffè al giorno per le attività spaziali e tutto questo sono investimenti che non dimentichiamo che ogni euro, ogni franco svizzero che viene messo all'interno del budget dell'Agenzia Spaziale Europea ritorna allo stesso paese membro che l'ha investito in termini di contratti industriali a più del 90%, è una delle regole d'oro del nostro modo di funzionare che ci contraddistingue per esempio dal modo di funzionare dell'Unione Europea o della Commissione. Quindi tutto questo ritorno è senza poi parlare del coefficiente moltiplicativo, un euro investito nelle attività spaziali porta nelle telecomunicazioni, ad esempio, porta almeno a un coefficiente di ritorno di 4-5, tornano indietro 4-5 euro in termini di sviluppo per altre cose derivate dalle attività spaziali. Quindi tutti questi soldi alla fine sì, sono tanti per fortuna, perché ci permettono di fare dei bellissimi programmi di cui possiamo essere orgogliosi e che ci sono invidiati a livello internazionale. Ricordiamoci, dobbiamo veramente essere fieri di quello che facciamo in Europa per lo spazio e la Svizzera in particolare. La Svizzera ha è il settimo contribuente all'Agenzia Spaziale Europea, ma dimostra che un piccolo Stato ha un importantissimo ruolo a livello internazionale diciamo 40 anni di investimenti pubblici hanno dato dei risultati, hanno fatto nascere capacità tecnologiche, capacità industriali. Beh, la Svizzera per esempio fa, come si dice, le ogive, le quaff di tutti gli Ariane, di Vega, ma addirittura anche di lanciatori americani, se vogliamo, andiamo al di là delle frontiere europee. Gli orologi svizzeri, al di là di quello che porto io, che è delle ferrovie svizzere al mio polso, gli orologi svizzeri sono anche sui satelliti Galileo, quindi insomma tutti questi soldi di cui si parlava prima portano a dei ritorni molto molto importanti.
Lino De Faveri, Franco Bonaccina faceva riferimento all'industria, sì. Altra vulgata che si sente spesso, sì, però in fondo a guadagnarci poi sono le grandi industrie e quindi in fondo questo denaro finisce sempre un po' nelle tasche di quelli che ce ne hanno parecchi di soldi. È vero o forse il ragionamento va un po' corretto? Cioè non è che ne approfitta solo la grande industria.
Non è vero, diciamo, per ragioni storiche difatti ci sono delle industrie che si sono sviluppate però di diverse dimensioni. Da un lato industrie come Astrium, che è un grosso conglomerato multinazionale, spesso il prime. Però già dall'inizio la Svizzera ha avuto delle ditte molto attive, menzionando Contraves, che oggi poi si chiama RUAG, che non solo con queste...
E qui stiamo parlando delle grosse, insomma.
Sì, delle grosse, della grossa Svizzera, però a livello diciamo europeo non è più una grossa. Ma e poi abbiamo diverse ditte di più piccola dimensione che trovano perfettamente il loro posto, per esempio per gli orologi atomici che servono per il posizionamento molto preciso, no?
Quelli che citava appunto Bonaccina un attimo fa.
Appunto, per l'elaborazione di dati radar, abbiamo anche in Ticino una buona ditta su quel campo lì, diversi meccanismi di precisione e tutto il campo della miniaturizzazione, visto che mandare tecnologie, prodotti nello spazio costa molta energia, adesso c'è anche uno sforzo per miniaturizzare e farlo meno caro e più affidabile.
Angelo Consoli peraltro ne sa qualche cosa, visto che lavora anche lui in questo ambito. Quando si dice industrie che non devono essere appunto delle dimensioni di una RUAG o di una Contraves, ma anche quelle più piccole possono portare e hanno effettivamente una ricaduta sul nostro territorio molto concreta. Potremmo citare il suo caso, Angelo Consoli.
Sì, diciamo che la Svizzera è caratterizzata da... fino a qualche anno fa erano due o tre industrie piuttosto grosse, Oerlikon, con Contraves, RUAG. Adesso è caratterizzata da un'industria grossa che è RUAG, che tra l'altro ha fatto, diciamo dopo il 2005-2006, ha fatto anche delle acquisizioni fuori dalla Svizzera, particolarmente acquisendo Saab Ericsson Space, che a sua volta era proprietaria di Austrian Aerospace, quindi praticamente adesso abbiamo una RUAG che è svizzera più svedese più una sede in Austria.
Beh, la globalizzazione in questo senso è un elemento.
Ed è stata una buona operazione a mio modo di vedere, perché se non fosse successo quello, probabilmente i due grossi attori europei che sarebbero stati, ma qui è una mia opinione personale, che sono di fatto Astrium, già citato da Lino De Faveri, e Thales Alenia Space, sarebbero probabilmente rimasti soli. Adesso c'è RUAG che, con le dovute proporzioni, in ogni caso è pur sempre un terzo un terzo buon candidato. Per quel che riguarda il resto delle ditte svizzere, sì, sono molto, parliamo di industria, sono molto variate, ma diciamo che dopo la grossa già citata, abbiamo alcune ditte di dimensioni medie nella regione, spero di non fare un torto a nessuno, ma nella regione di Neuchâtel, che si occupano di fare elettronica per di bordo, e tra queste anche quella che fa gli orologi, quindi c'è Sideral che fa elettronica di bordo, e poi computer di bordo, memoria, eccetera, e c'è Spectratime che fa questi orologi atomici, e poi abbiamo una buona quantità di piccole aziende, tra cui anche un 5-6 aziende in Ticino.
E lei stesso lavora anche per una di queste.
E noi stessi abbiamo un'attività in Ticino di sviluppo, mi riallaccio a quello che diceva prima De Faveri, miniaturizzazione. Noi abbiamo disegnato per conto dell'ESA i primi componenti integrati per il posizionamento dei satelliti in orbita, quindi elettronica di bordo, che vola, quindi deve essere robusta alle radiazioni, eccetera. Adesso viene utilizzata da tutti, quindi a proposito di ricadute, viene utilizzata, i nostri componenti, che sono un po' un unicum in Europa e non solo, vengono utilizzati appunto dalle missioni ESA, in particolare quelle di osservazione della Terra. Ci sono stati dei contatti anche verso la NASA, abbiamo venduto alcuni pezzi alla NASA e attualmente siamo in discussione con il governo indiano per quel che riguarda il loro programmi spaziali.
Franco Bonaccina, è vero che all'interno dell'ESA ci sono proprio dei protocolli, diciamo, di coinvolgimento delle industrie che tengono conto appunto anche del fatto che non siano sempre solo le grosse a papparsi i grossi investimenti? È corretto quello,
vero,
che dico?
Sì, è vero, è verissimo. Cioè, al di là del prime contractor,
che è il prime contractor
principale, al contrattante principale viene obbligato a scegliere aziende di dimensione piccola e media, rispettando il ritorno industriale che è dovuto a ciascun paese membro, altrimenti la regola di cui parlavamo prima non sta più in piedi e le piccole industrie a livello locale ne soffrirebbero. Quindi ci sono tutti dei meccanismi, giustamente prima si faceva riferimento a degli altri organi al di là del Consiglio, che all'interno dell'ESA tutti gli altri comitati sono anche hanno anche il compito di supervisionare che tutte queste regole vengano rispettate, che il giusto ritorno industriale, che il giusto riequilibrio tra industrie grandi e piccole venga rispettato.
Verrebbe quasi voglia di fare un appello ai giovani, ai giovanissimi che magari vogliono guardare allo spazio come un'attività di sviluppo sia della propria carriera, diciamo, accademica, ma anche di quella molto più concretamente professionale, perché magari lavorare per industrie che operano per lo spazio magari dà garanzia di avere lavoro nel futuro più che andare a lavorare magari per altri settori, a cominciare magari da quello della finanza, chi lo sa. Lo 0848 03 07 07 a vostra disposizione se avete delle domande o volete semplicemente dire la vostra sul fatto che la Svizzera assume la presidenza dell'Agenzia Spaziale Europea. Spesso arrivano domande critiche sul fatto di investire denaro nello spazio. Ebbene, stiamo cercando di capire perché vale la pena di investire del denaro nella ricerca. Abbiamo parlato di industria, ma dopo parliamo anche di ricerca, perché anche sulla ricerca ci sono effetti positivi. Lo stiamo facendo con i nostri interlocutori di questa mattina. Ripeto il numero 0848 03 07 07 se volete intervenire. Ci fermiamo per un attimo di musica.
Seems the dice were always wrong. Never stood a chance, and I know. But I found a love so good that I wanna hold it. It's something that I have to see through. Looking at you, looking at me. What a solid gone love this could be.
stop the hard way. Just a life on one night stand. I was never looking for another kind. And I bet you one night, ooh, when we were holding hands, I knew that I found a piece of mind. Looking at you, looking at me, what a solid gold love.
Beh, direi che la musica dei Gotthard in questo senso rappresenta quasi così una colonna sonora adatta al tema che stiamo trattando questa mattina, un po' perché i Gotthard ci fanno volare anche con la loro musica, ma anche perché sono un bel esempio di riuscita tutta elvetica, e appunto stiamo parlando del ruolo che la Svizzera può avere sul proscenio internazionale grazie al fatto di assumere la presidenza dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, che ESA sta per European Space Agency, giusto per essere corretti con gli acronimi, perché a volte ci si confonde, non si capisce qual è la lingua dominante. Peraltro mi veniva voglia di chiedere così a Franco Bonaccina, a me, io ho sempre avuto l'impressione che fosse un po' il francese, o meglio, visto che l'ESA ha sede a Parigi, che fosse un po' il francese la lingua principale. Poi l'ESA però si chiama ESA European Space Agency, perché è l'inglese a farla da padrona in questo caso?
Non direi che l'inglese a farla da padrona, per semplificare un po' le cose ci siamo dati un logo e ci siamo dati un acronimo che sia in qualche modo riconoscibile a livello mondiale, quindi ESA, European Space Agency, è quello che è un po' nelle orecchie di tutti.
Poi richiama un po' NASA, no?
Anche. Esatto, nei documenti ufficiali c'è anche, appare a volte anche ASE, Agence Spatiale Européenne. Cerchiamo di evitarlo proprio per non creare confusione tra chi ci conosce o chi ci deve conoscere. Diciamo che ESA è riconosciuto più o meno in tutti i paesi membri a livello europeo, a livello mondiale, quindi stiamo con questo acronimo, con questo logo.
Figuriamoci se dovessimo metterlo in tutte le lingue europee che sono rappresentate in termini diventerebbe un po' una confusione. Lo 0848 03 07 07, a vostra disposizione se volete intervenire per porre domande ai nostri interlocutori. Stiamo parlando, come ho detto, dell'assunzione della presidenza dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea della Svizzera. Stiamo cercando di capire quali sono le ricadute concretamente positive per un paese piccolo che però ha una lunga tradizione. Angelo Consoli, Lino De Faveri, Franco Bonaccina, vorrei fare un riferimento anche alla ricerca, perché è vero che ci sono ricadute interessanti per l'industria, ma c'è anche tutto il discorso della ricerca scientifica, e anche qui la Svizzera ha una tradizione. Angelo Consoli.
Sì, come già...
Ricerca e sviluppo, potremmo dire.
Sì, come già detto prima, già solo nell'astronomia la Svizzera ha una posizione di tutto rispetto con le sue università da tempo, appunto nelle missioni d'osservazione. Nel 2009, per esempio, c'è stato l'anno mondiale dell'astronomia. A livello svizzero è stato redatto un interessante opuscolo che si trova su internet, basta digitare l'astronomia en Suisse, che spiega un pochino tutto quello che è derivato dalla passione dell'astronomia e dalla messa in pratica di sistemi di osservazione. Tornando alla domanda, beh, la ricerca non è altro che quello che prelude poi uno sviluppo dal punto di vista normale, uno sviluppo industriale, quindi è importantissimo che ci sia. Non a caso è proprio dalla ricerca e dalle università che sono poi nate alcune delle aziende che poi in Svizzera adesso alcune nascono e vanno verso l'ESA, altre nascono e vanno verso altre altri settori industriali, però in ogni caso la ricerca di punta particolarmente è sempre molto molto importante.
De Faveri, da Berna, visto da Berna, insomma, sì. questo impegno della Svizzera. Sì, bello parlare degli affari industriali, ma come dicevo prima, magari si pensa soltanto al vil denaro, invece c'è tutto un portato di know-how che poi comunque si ritraduce ancora in qualche cosa di utile per l'industria svizzera, giusto?
Giusto, anzi direi è quello che all'inizio dell'ESA è di dividere le competenze per fare ricerca nei diversi campi spaziali, no? Quindi direi il bello dello spazio è che è molto variato, no? Va dalla microgravità in pratica fino alla navigazione di precisione, telecomunicazione, osservazione scientifica dello spazio o della Terra, e ci sono diverse ditte e istituti, una trentina di istituti in tutto in Svizzera per il momento coinvolti, la più parte in università o in politecnici, ma anche nelle scuole superiori tecniche, diciamo, non so, il Fachhochschule, non so, adesso non mi viene il nome.
Il SUP,
ecco.
Scuola universitaria professionale.
E quindi anche a livello direi accademico ci sono due vie principali. Una via è che sviluppare le tecnologie di domani, quindi quelle è preparare in pratica la trasferta di tecnologia della quale le ditte, le imprese coinvolte nello spazio hanno bisogno. Il secondo campo è la ricerca scientifica di per sé, quindi l'astronomia, l'astrofisica, lo studio dei pianeti e tutti gli studi collegati all'ambiente, no? Qui dico per esempio come esempio che si sta sviluppando adesso per le catastrofi naturali, si mettono assieme i dati dell'osservazione della Terra, delle telecomunicazioni e del posizionamento preciso. Grazie a questo si può controllare meglio quello che sta avvenendo sulla Terra, si può misurare per esempio millimetri di spostamenti di terreno. E nel futuro si spera con questo che certi avvenimenti come quello che è successo,
sta parlando del terremoto in Italia,
dei terremoti eccetera, certo, di poter dare un contributo con il sistema terreni a essere più proattivi sia per anticipare prima e poi per intervenire quando la catastrofe purtroppo ha avuto luogo, no?
Franco Bonaccina, è proprio l'ambito dei satelliti uno dei piatti forti dell'ESA, no? Con questo programma GMES, Global Monitoring for Environment and Security. Vabbè, io dico sempre le citazioni in inglese perché mi piace dirle, però qui dietro c'è qualcosa di davvero concreto. Che cosa rappresenta appunto il settore satelliti e poi effettivamente per spiegare concretamente ai nostri ascoltatori a che cosa servono tutti questi satelliti?
Tanto di concreto dappertutto, in tutti i campi, come ha appena detto De Faveri, il GMS, il controllo globale del monitoraggio dell'ambiente per la sicurezza è uno degli esempi, ma facciamo satelliti in tutti i campi e pensiamo solamente a cosa succederebbe se li spegnessimo i satelliti per un giorno, se disattivassimo tutti i satelliti di telecomunicazione ad esempio, anche solo per qualche ora, non avremmo più questa trasmissione radio, il telefono probabilmente non funzionerebbe più, non avremmo internet, non potremmo guardare le partite di calcio come ieri sera alla televisione. Insomma, questo è un altro esempio di satelliti che vengono messi a disposizione dei cittadini, non ce ne accorgiamo quasi perché è diventato talmente banale, ma pensiamo cosa non riusciremo più a fare senza satelliti. Satelliti di GMS ad esempio sono satelliti di monitoraggio del nostro ambiente, sono quelle che chiamiamo le sentinelle, ne stiamo sviluppando 5, 3 sono dei veri satelliti, 2 sono dei pacchetti di strumenti che voleranno su altri satelliti e andranno a portare avanti quel discorso molto importante che l'Agenzia Spaziale Europea fa già da tantissimo tempo nell'osservazione della Terra, nel monitoraggio del clima e andando anche a toccare aspetti di sicurezza, controllare un po' come sono i flussi migratori ad esempio. esempio, e dare tutta una serie di informazioni utili per la vita dei nostri tutti i giorni. Sono servizi ai cittadini che ci impegniamo a dare in prima persona, e in effetti una gran parte del nostro budget a livello di Agenzia Spaziale Europea, quasi più del 20%, è dedicato a questo tipo di attività. Quindi GMS, ma anche altre attività nell'osservazione della Terra, nel monitoraggio del nostro ambiente, saranno portate avanti nelle decisioni che dovranno essere prese alla ministeriale, assieme a tutta un'altra serie di decisioni. Lo spazio lo facciamo per scoprire, quindi dobbiamo fare per forza scienza spaziale. Lo spazio serve per la Terra, ne abbiamo parlato, meteorologia, ambiente, clima, con GMS. Lo spazio ci serve per localizzare, pensiamo a Galileo, il GPS europeo, che dovrà essere anche poi, ancora non ce l'abbiamo, ma siamo lì per averlo, un certo numero di satelliti già in orbita, ma dobbiamo già pensare al Galileo del futuro. Lo spazio per comunicare, ho detto prima cosa succede se spegniamo i satelliti un giorno, lo spazio per innovare, gli sviluppi tecnologici e l'accesso allo spazio, perché ci vogliono lanciatori per portare tutti questi satelliti in orbita, se non avessimo lanciatori non andremmo al di là della nostra superficie terrestre. E poi lo spazio che facciamo, lo spazio è per la vita, la Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti che sono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sono gli occhi, le mani e il cervello di una grossa comunità scientifica che è rimasta a terra, che ha confidato agli astronauti il compito di portare avanti centinaia di esperimenti in tutti i settori che hanno ricadute utili per la nostra vita di tutti i giorni.
Nonostante le voci critiche non manchino, perché non sempre tutto è rose e fiori, ci sono a volte anche, come dire, delle puntualizzazioni che magari sono un po' pepate. Adesso non è che voglio mettermi ad aggiungere condimento, perché di cose ne abbiamo già dette parecchio, il piatto è già bello ricco, però leggevo che recentemente il direttore dell'attività osservazione della Terra, Volker Liebig, lanciava una sorta di appello dicendo: abbiamo bisogno subito di una decisione sul budget. Quando si parla di soldi, a decidere sono in tanti che partecipano alla discussione, e quindi qui magari i processi si rallentano
entriamo forse un po' in un discorso parlava forse di budget non dell'Agenzia Spaziale budget della Commissione che è incaricata di sviluppare e soprattutto di rendere operativo il sistema GMS una volta che i satelliti saranno lanciati. Però sembra che ci sia luce all'orizzonte. Tutti questi appelli che sono stati fatti, questa pressione che è stata fatta sulla Commissione, sull'Unione Europea da parte del Parlamento e da altri organi, sembra che abbia portato a dei frutti. In effetti il budget per rendere operativo il sistema GMS sembra che proprio recentemente, una cosa di qualche giorno fa, sia stato finalmente reinserito nel budget multiannuale della Unione Europea. Quindi i soldi che si erano impegnati a mettere a disposizione per il mantenimento e l'operatività di questi strumenti saranno effettivamente, diciamo, concretizzati e messi a disposizione. Quindi lì c'è stato un momento di la buona notizia del giorno, se vogliamo, è questa. Siamo abbastanza contenti di questa presa di posizione.
Angelo Consoli, la Svizzera in questo senso, ruolo di propulsore, non stiamo parlando di lanciatore, ma di propulsore o di mediatore? Perché poi, appunto, visto dal suo punto di vista, che non è quello, diciamo, politico, che non è quello istituzionale, ma è quello di chi lavora sul terreno, e a volte magari le farragini politiche sono guardate un po' con un certo sospetto, comunque con un certo spirito critico. In questo senso la Svizzera che cosa può portare? Il pragmatismo svizzero può avere un effetto utile nel consesso ESA? Ah,
qua ha già risposto lei. La Svizzera può portare...
No, ma mi smentisca se ho detto una cosa sbagliata.
La parola più corretta è il pragmatismo. Abbiamo già detto all'inizio di trasmissione, di base... La Svizzera è sempre un buon esempio di mediazione, di buone capacità di mediazione, un buon esempio di federalismo. Un fatto è chiaro, l'Europa non è la Cina, non è l'India, non è l'America. A decidere in Europa sono in tanti e questi consensi vanno lavorati. Ci vuole un po' più c'è un po' più di inerzia, ci vuole un po' più di lavoro. Però, come giustamente dicevamo prima, i prodotti poi sono lì da vedere, forse anche perché li studi meglio. Tornando poi alla sua domanda di quali sono le ricadute, mi rifaccio a quello che diceva il dottor Bonacina, andando addirittura più in là, o mettendo lì due o tre parole un po' chiave, parlava di climatologia. Pensiamo alla coltivazione, ai raccolti. Ormai la popolazione mondiale dipende dal cibo e il fatto di poter osservare la terra e avere una visione diretta di quando è il momento migliore per raccogliere, quando sta per succedere qualcosa, questo naturalmente ha un impatto diretto sull'evitare che ci siano carenze o evitare perlomeno che succedano perdite. Un'altra cosa molto importante, abbiamo citato i satelliti di telecomunicazione, che giustamente dicevamo anche prima della trasmissione, oggi non potremmo più vivere senza i satelliti di telecomunicazione, non è neanche calcolabile l'impatto finanziario che avrebbe l'assenza di questi satelliti anche solo per un minuto. Tornando sempre ai sistemi più applicati a terra, le boe, per esempio, nell'oceano, le boe di riferimento, dei sistemi che raccolgono...
Per la navigazione diventa fondamentale, sull'acqua diventa fondamentale grazie allo spazio.
Per la navigazione, ci sono dei sistemi anche in oceano che raccolgono le correnti marine, le mandano i satelliti e poi vengono fatti questi modelli. Sono tutte cose molto importanti che vanno nella direzione dell'osservazione della terra e quindi da avere più controllo e più visione del nostro pianeta.
Lino De Faveri, visto che citavamo la Segreteria di Stato per l'Educazione e la Ricerca, che adesso assume il nome di Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l'Innovazione, pensando al ruolo della Svizzera come partecipante alla grande tavola dello spazio europeo, le ricadute per la formazione e la ricerca, viste sempre dal suo punto di vista. Io faccio prima un appello ai giovani che volessero intraprendere una carriera che abbia a che fare in qualche modo con lo spazio. Vale la pena?
Senz'altro, cioè adesso c'è anche un incremento probabilmente di mezzi che saranno dedicati a livello nazionale per istituti di ricerca con imprese su progetti innovativi, quindi studi di fattibilità. Anche con la creazione di un Space Center a livello nazionale, anche se ben ancora di dimensioni modeste, è capace di attirare anche nuovi talenti, giovani. Difatti uno studio di 3 anni fa a livello mondiale aveva dimostrato che lo spazio è capace di attrarre giovani in carriere di ingegneria e nella scienza. Anche se poi vanno in altri settori, questo contribuisce a mantenere dove c'è una certa carenza in Europa, no? Visto l'immagine della scienza che non è sempre positiva. Quindi poi ci sarebbero anche altri esempi da menzionare dell'utilità, diciamo, praticamente quotidiana, per esempio nell'aviazione. Senza i satelliti non sarebbe del tutto ottimale, diciamo, l'uso della navigazione, del traffico aereo, quindi si riesce anche lì a economizzare kerosene, a aumentare la sicurezza, per dare un altro esempio molto concreto, no?
Quindi inquinare meno e viaggiare più sicuri. Una battuta finale, Franco Bonacina, veramente telegrafica, un appello come, diciamo, membro della molto vicino al direttore generale dell'ESA Dordain, un appello alla Svizzera nel momento in cui assume la presidenza dell'ESA. Che cosa Franco Bonacina suggerisce alla Svizzera di portare nel suo ruolo di presidente dell'ESA?
Domanda difficilissima, rischio di non avere più rapporti con il nostro segretario dell'Ambrogio, che ho avuto occasione di incontrare durante un viaggio a Kourou. Non saprei cosa raccomandargli, potrei comunque suggerirgli sì di continuare a portare avanti, fare il tedoforo, insomma, come è stato fatto fino adesso. La Svizzera ha giocato un ruolo importantissimo all'interno dell'ESA e grazie alla Svizzera, lo dico sinceramente, sono stati risolti tante volte tutta una serie di problemi, si è venuti fuori da impasse abbastanza complicate, quindi portare avanti già questo discorso è secondo me una cosa fondamentale. 19 paesi membri, noi siamo un esempio di capacità di lavorare in cooperazione internazionale, abbiamo dato il primo esempio, 19-20 paesi membri che lavorano insieme, ognuno contribuisce come può e come deve, ma la Svizzera in particolare è sempre stata in grado di appunto facilitare, mettere a posto le teste di tutte queste componenti.
Potremmo dire la fiamma dunque del pragmatismo e della mediazione che forse porterà come tedofora la Svizzera. Io chiudo la trasmissione ricordandovi che domattina Mille Voci, curato da Antonio Bolzani, si occuperà di aria inquinata o di aria un po' più pulita con l'approssimarsi della stagione estiva. Abbiamo parlato dell'inquinamento e dei satelliti che monitorano l'inquinamento. L'ESA ce lo dice, è anche attiva in questo campo. La ricerca spaziale porta anche a questo, al monitoraggio della situazione della nostra aria. Cerchiamo di farlo domani mattina invece sempre con i piedi piantati per terra con Antonio Bolzani, che appunto cercherà di capire che cosa accade con l'arrivo della stagione estiva. Si parla sempre dell'aumento del tasso di ozono e quant'altro. Bene, cercheremo di capire un po' a che punto siamo. Io ringrazio Franco Bonacina, portavoce responsabile dell'ufficio protocollo della Direzione Generale dell'Agenzia Spaziale Europea a Parigi. Ringrazio Angelo Consoli, membro della Commissione Federale per gli Affari Spaziali. Grazie. E Lino De Faveri, responsabile per gli affari industriali per lo Swiss Space Office, per essere stati nostri interlocutori questa mattina. E ringrazio i nostri ascoltatori che ci hanno seguiti per il Mille Voci di oggi. Da Nicola Colotti al microfono è tutto. Buon proseguimento d'ascolto.